Vado avanti al messaggio che hai menzionato già prima riguardo a cosa dobbiamo noi fare in questi tempi futuri, vedendo che ci sono sempre più restrizioni, verrà anche il marchio della bestia, ci saranno persecuzioni anche più grandi. Cosa dobbiamo noi fare come Chiesa? Qual è il nostro futuro? E credo che è un messaggio molto importante per il futuro di questa Chiesa, ma può essere applicato a tutte le chiese e a tutto il corpo di Cristo in tutto il mondo, se solo seguirebbero questi punti che adesso condividiamo, e il cristianesimo sarebbe sempre più flourishing.
Sempre più moltiplicandosi di
Yes.
successo,
L'aumento.
un rifiorire,
Un
quindi
rifiorire.
rifiorire, un fiorire della Chiesa mondiale, e
Sì.
noi guardiamo molto la nostra piccola, piccola fratellanza.
E il titolo di questo messaggio è La visione della moltiplicazione della Chiesa tramite le cellule.
Sì, è diciamo, una visione della Chiesa mondiale, praticamente. Tutte le chiese, Dio ama tutti i credenti, eh. Cioè, guai a settarizzarsi, a pensare noi siamo meglio di altri. No, mai, mai pensare a quella mentalità lì, no? Sempre rimanere umili. Dio sa chi è davanti e chi è dietro. Quindi
Sì.
se le denominazioni, il religionismo è solo superbia, credersi meglio degli altri, io sono il vescovo del mondo, e ciao, per favore, cioè, cerchiamo di non essere, sì, di Dio ci aiuti a essere umili. Quindi la visione è come moltiplicare la Chiesa mondiale, come proteggerla nel tempo della fine, nell'anticristo che viene. Quale sarà la protezione nel tempo della fine? E sarà da una parte moltiplicare la Chiesa mondiale, la Chiesa vera, quella viva, attiva, quella che dorme non c'è speranza. Quella che non vuole ascoltare, cosa vuole fare uno che non vuole ascoltare? Però quelli che vogliono le chiese, quasi in tutte le chiese del mondo ci sono dei cristiani veri e attivi, e poi c'è la zavorra che non si vuole smuovere. Vuole affondare e vuole far affondare tutta la Chiesa. Allora, cristiani in queste condizioni devono mettersi la scarpa da tennis e dire: io vado a correre con Gesù. Quindi scarpe da tennis e fuori e via.
Amen.
Quindi lasciare pelle a denominazioni, eccetera. Però, se la tua Chiesa invece non è morta, stramorta, se la tua Chiesa è viva, speriamo noi di essere una di queste. Va bene? E allora dai una mano.
Amen.
Va bene, se tu sei in una chiesa, che so io, cattolica o protestante, però è viva, è il pastore dà l'esempio a raggiungere i perduti e non gliene frega niente dell'edificio morto della domenica, ma il suo edificio è il mondo, e allora dategli una mano, capisci? Non va in giro a rubare le pecore ad altre chiese. Se sei in una chiesa che ti hanno dato la salvezza di Gesù, è una chiesa vera che stanno raggiungendo i perduti e non sono lì seduti su una panca e basta, tutta la domenica, e loro dai una mano, rimani lì. Non ti dico. Però se la chiesa invece è mezza morta, esci e datti da fare per Gesù.
Io credo che il motivo per il quale la nostra Chiesa sta sempre aumentando e aumentando è, prima di tutto, sì, perché noi stessi evangelizziamo, però non solo questo, ma insegniamo a ogni pecora che riceve la salvezza, ogni pecora che evangelizziamo, insegniamo al suo turno di
A
evangelizzare,
sua volta.
a sua volta di evangelizzare. E voi fratelli sapete bene che voi tutti che seguite questi messaggi avete iniziato a evangelizzare, state imparando come farlo. E non solo, ma quando evangelizzate, insegnate alle vostre pecorelle di evangelizzare anche loro. E così è un moltiplicarsi continuo, continuo. E voglio dare su questo l'esempio di Salvatore. È un messaggio in audio che ci ha inviato raccontando una esperienza di evangelizzazione a una coppia di fidanzati, che subito dopo che Salvatore li ha evangelizzati, loro hanno cominciato ad evangelizzare.
Grazie Signore.
Bellissimo.
Grazie Signore. E dopo di questo vi daremo questo messaggio.
Sì.
Buongiorno carissimi fratelli, buongiorno a voi, il Signore vi benedica. Vi volevo raccontare di un'evangelizzazione, di una testimonianza di evangelizzazione che ho fatto a una ragazza, a una sorella di un mio caro amico che è stato evangelizzato, anche lui ha accettato Gesù. In pratica questa ragazza era cattolica e si recava spesso in chiesa a pregare per le sue situazioni fisiche, per i suoi malanni, per i suoi malori. E si affidava molto spesso ai rosari, pregava la Madonna. E un giorno, parlando con me, siccome avevo piacere di contattarla così per parlare un po' con lei, ci siamo messi a parlare del più e del meno e siamo arrivati a questo discorso sulla funzione della Madonna, che funzione avesse la Madonna in ambito religioso, cosa rappresentasse per lei la Madonna in ambito religioso. E lei mi ha detto che si rivolgeva a lei, pregava a lei, si metteva i rosari nelle parti doloranti, pregava spesso il rosario. E allora, parlando, io l'ho evangelizzata, io ho detto che questo non bisogna pregare queste figure, bisogna cercare solo il Signore, perché il Signore è spirito e verità e dobbiamo adorare spirito e verità, non dobbiamo adorare altri dei, come c'è scritto nel secondo comandamento. Quindi dobbiamo adorare solo Lui, dobbiamo pregare solo Lui. E dopo qualche giorno ci siamo sentiti, lei ha messo in pratica tutto quello che le avevo detto, come avevo spiegato io, attraverso le scritture, attraverso anche avevo inviato dei link, dei video della radio. E vi devo dire la verità, questa ragazza ha iniziato in modo sorprendente, proprio con grande mia gioia, ha iniziato a evangelizzare i suoi parenti, ha parlato di Gesù, ha parlato della sua esperienza, che ha tolto le statue, ha tolto il rosario, ha tolto tutto. E lei poi stava comunque bene, perché comunque avendo abbandonato queste situazioni stava meglio. Ma la cosa sorprendente, qualche giorno dopo mi ha chiamato, perché lei ha continuato la sua evangelizzazione, nonostante praticamente abbia conosciuto da poco il Signore. Ha iniziato a evangelizzare il suo fidanzato. La cosa veramente meravigliosa, perché il Signore è veramente meraviglioso, che il ragazzo, parlando con me, mi ha sorpreso, mi parlava del Signore, mi parlava del suo cambiamento, mi parlava che è andato a evangelizzare, ha parlato con degli atei, anche se comunque non l'hanno ascoltato perché lo schernivano, però io ho cercato di incoraggiarlo al telefono, ho detto: non ti preoccupare, queste cose succedono, perché comunque il Signore ce l'ha detto che nel suo nome avremmo avuto tribolazioni e persecuzioni. E quindi, cioè, la gioia mia è questa, cioè, in poco tempo, nel giro di poco tempo, due persone cambiate totalmente nell'arco di pochi giorni. Cioè, grazie Signore, grazie, veramente è una gioia immensa per me. Beh, ci tenevo a raccontarvelo e a rendervi partecipi di questa evangelizzazione. È una situazione bellissima. Grazie Signore, alleluia. Un abbraccio a tutti i fratelli, che il Signore vi benedica.
Grazie, caro Salvatore. Bellissima la testimonianza, perché mostra come deve essere una vera Chiesa, mostra il futuro della Chiesa, come potrà la Chiesa sopravvivere in qualsiasi situazione. Quindi, evangelizzando una ragazza che evangelizza suo fidanzato, che evangelizza altri e così via, è un continuo moltiplicarsi. Bellissimo questo. Un esempio di come dobbiamo tutti procedere. Dio ti benedica, Salvatore.
Questa è la... evangelizzare altri, evangelizzino altri, che nel tempo della fine che viene, cioè ai tempi di... vabbè, fammi andare al messaggio, che c'è qui degli appunti, guarda, così, perché il tempo è corto, va bene?
Sì.
Va bene se vado al sodo?
Sì, 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 sì.
Grazie, Signore. Secondo Timoteo 2:2, Angela.
Secondo Timoteo 2:2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Alleluia. Quindi questo ha fatto Salvatore.
Sì.
Questo dobbiamo fare tutti. Ma il messaggio di oggi non è solo questo, di evangelizzare, che lo diamo tutte le settimane, ma è un messaggio un po' diverso. Cioè, stavo pregando e questa è la visione che ho avuto della moltiplicazione della nostra fratellanza tramite le cellule, tramite piccole cellule sparse per il mondo, e non solo della nostra chiesa, ma di qualunque chiesa nel mondo che vuole farlo. Questo, secondo me, è la direzione che Gesù sta guidando tutto il suo corpo mondiale. E stavo pregando su questo. E pregavo anche perché siamo ora nel nuovo anno e chiedevo al Signore, Signore, che direzione controllala? Io ho le mani sul timone qui della nostra piccola fratellanza. Signore, sto andando nella direzione giusta, Signore. Puoi per cortesia calibrarlo? Puoi darmi, dimmi se sto andando verso la... questo tempo della fine, la nostra nave sta andando in direzione giusta, e chiedevo a Gesù la direzione in cui lui vuole guidarci. E questo è quello che ho sentito da parte del Signore. C'ho qualche appunto qui. Angela, ti ho dato le scritture?
Sì, le ho pronte, sì.
Ecco, mi aiuti con le scritture.
Amen.
Allora, Gesù dice, amati figli, vengono i tempi in cui la mia Chiesa, nel tempo della fine, dovrà operare come operò anche la mia prima Chiesa. Anche io a volte ho dovuto nascondermi.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Gesù quindi non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. Giovanni 8, 59 e Giovanni 11, 54.
Vengono i tempi in cui, dice il Signore, in cui i grandi numeri dei membri saranno di ostacolo. Eppure io voglio una grande chiesa. Come fare? Ma i grandi numeri saranno di ostacolo. Non è stata mai mia volontà che in questo mondo, il mondo del maligno, la mia chiesa si ammucchiasse in edifici. La mia chiesa è il mio sale, e il sale deve essere sparso dove serve e non ammonticchiato, perché il troppo ammassamento causa problemi, invidie, liti, divisioni, discordie. Dovete spargervi, non ammucchiatevi. Io con i miei 12 ho dato l'esempio di come ciascuna casa di credenti, di come deve operare ed adorare. In questo tempo della fine, la vostra protezione starà nell'agilità e nella sveltezza della gazzella di fuggire davanti al leone ruggente che cerca di divorarla. E così vi ho detto.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria. Matteo 10, 23, Atti 8, verso 1.
Seguite dunque l'esempio della mia prima Chiesa, che così vinse il mondo. E non come le chiese di Laodicea di oggi, che con i loro mastodontici accatastamenti lo hanno invece perso il mondo. Imparate a riunirvi con le vostre pecorelle nelle case dove molti passeranno inosservati dalle persecuzioni del diavolo che vengono sicuramente.
La sera di quel stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Giovanni 20, 19.
Non seguite l'esempio delle chiese senza frutti, che spendono le loro vite a perpetuamente riunirsi, ma non raggiungono i miei perduti. Sono queste chiese disubbidienti che hanno prodotto la presente apostasia mondiale. Chiese che fanno molto baccano, che molto si gloriano, ma pochi sono i loro frutti che io ho richiesto.
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Giovanni 15, 8.
Io all'inizio ho comandato.
Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate. Genesi 1, 28.
Questo comandamento vale anche per le mie chiese: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. In questo tempo in cui la persecuzione è sopra di voi, non è mia volontà che i miei fedeli si ammucchino in edifici ad applaudire le personalità religiose, ma che i veri leader del gregge li guidino in tutto il mondo a raggiungere i perduti, e questo tramite la moltiplicazione delle comunità nelle case. Chiudete quegli edifici o io li farò distruggere. In questo modo io vi causerò di accrescervi, ma solo per quelli che obbediranno. Loro si accresceranno, obbediranno alla guida del mio Spirito Santo, che sempre vi guida, e con la mia parola. Le chiese, molte chiese, pregano per un risveglio. Svegliati, o Dio, essi pregano, ma il risveglio non verrà. Non solamente per preghiere religiose o per la ricerca di santità religiosa. La vera santità si ottiene ed è quella che segue e non precede la obbedienza alla mia parola, come è scritto.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 21 a 23.
La vera santità sta tutta nella ubbidienza alla mia parola. E non vi è mai vera santità per chi cammina in disobbedienza. Per questo che vi è tanta poca santità in tante chiese, perché io ho proporzionata questa alla misura dell'obbedienza di ciascuno alla mia parola, come ho detto.
Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Luca 6, 46, Matteo 7, 21 e Giovanni 13, 17.
Caino credeva di santificarsi offrendomi sacrifici, ma non fu così. Anche re Saulo di Israele fece lo stesso errore.
Samuele disse: che cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge alle orecchie e questo mugire di buoi che sento? Saul rispose: sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Primo Samuele 15, 14 e 15.
Saulo credeva di potersi santificare con ubbidienza parziale, non completa, ma io gli dissi per il mio profeta.
Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti, la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti rigetta come re. Primo Samuele 15, 22 e 23.
Chiesa, o chiesa del mondo, non essere ingannata. Non essere mezzo cuore, mezza anima, mezza obbedienza. Non essere una vergine stolta dalla lampada vuota, senza olio. Non ti ho io insegnato come deve essere il tuo cuore? Non ti ho io detto, o Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima e tutta la tua mente.
Deuteronomio 10, 12 e Matteo 22, 37.
Questo è l'inizio del risveglio che cercate. Questo è l'inizio della vera santità. L'ubbidienza di tutto cuore, dice il Signore. Fine del messaggio. Grazie Signore, alleluia. Gloria a te Signore Gesù, grazie per il tuo messaggio. Alleluia Signore, tua parola è luce Signore nelle tenebre. Grazie, grazie Signore, gloria a te Signore. Grazie per mostrarci queste cose Gesù. Bene, questo è il messaggio che Gesù mi ha dato. Gli ho preso gli appunti, ve l'ho passato, ora voi giudicate.
Amen.
Quello che sento è che il Signore chiama il suo corpo mondiale. Chiama noi, la nostra Chiesa dello Spirito, ma chiama anche tutto il corpo mondiale a propagarsi, attenzione, in piccole dimore cristiane, piccole. Anche la nostra piccola Chiesa dello Spirito deve dirigersi in questa direzione, in vista delle persecuzioni che verranno. È lì che sta anche la protezione di Dio. Cioè, durante la tribolazione che viene, essere come si nasconde la tribolazione mondiale, a volte di essere nascosti dal maligno in piena vista. La nostra fratellanza parte avvantaggiata, perché sin dall'inizio Dio ci ha guidati a non dipendere da un edificio settimanale fatto di pietre morte. Da anni noi tutti adoriamo, serviamo Dio e andiamo a evangelizzare, ci riuniamo in ciascuna delle nostre case o cellule, come a volte vengono definite. La differenza è che le nostre cellule però non dipendono da un edificio della domenica mattina, ma per grazia di Dio dipendiamo solo da Gesù. Gloria a Dio.
Amen.
Ma attenzione però, ogni cellula deve essere un luogo non solo di rifugio per rifugiarsi impauriti, no, ma un luogo trampolino di operare per Gesù. Va bene, come è scritto 1 Corinzi 16, 19, parla di riunirsi nelle case. Io vedo venire il tempo quando le pecorelle che ciascuna delle nostre case evangelizza diventeranno parte di queste cellule. Luoghi che saranno come dei meravigliosi, chiamiamoli focolari dello Spirito, dove le pecorelle nuove che evangelizziamo possano trovare rifugio ed erba verde. Dio ci ha dato anche, come tutti sanno, corso biblico profetico gratuito che offriamo e dovete offrire a tutte le pecorelle. Perché? Perché devono crescere. Lo scopo di questo corso biblico è crescere, non rimanere bambinelli, ma crescere e diventare leader, forti nella parola, come dice, c'hai 1 Pietro 2:2?
Sì.
Ce l'hai lì?
1 Pietro 2:2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza.
Va bene, il latte spirituale che... E per noi è il corso biblico, perlomeno le scritture del corso biblico.
Sì, sì.
Vabbè, non parlo delle mie barzellette, no. le scritture
dovete
concentrarvi in quelle scritture. E allora per queste possiate crescere per la salvezza. E allora, fratelli, concentriamoci e concentratevi nel cercare di evangelizzare le pecore magre, quelle non ancora raggiunte. Ogni fratello che ha fatto il corso biblico è una pecora grassa, se posso chiamarlo così. E allora qui c'è un altro messaggio importante che voglio darvi. Non dovete fare lo sbaglio delle religioni che si riuniscono tra di loro a leggersi la Bibbia gli uni gli altri, a darsi i pacchi alle spalle come siamo in gamba, invece di riunirsi con i nuovi evangelizzati, che costa più sacrificio, costa più fatica, più disperazione. Bisogna mettersi in ginocchio e dire: Gesù, cosa hanno bisogno oggi le pecorelle? Non con il fratello pecora grassa, fratello della nostra chiesa, pecora grassa, a lodare Dio, leggere la Bibbia e bere il caffè. Che cosa serve quello lì? Non, così si diventa Laodicea. Riunitevi con le pecorelle che state evangelizzando. Se non ne avete, le andate a cercare. Questa è una delle regole basilari, va bene, della nostra chiesa, per appartenere alla nostra chiesa. Va bene, uno dei tre fondamenti è evangelizzare. Evangelizzare, non evangelizzi il fratello già evangelizzato. Questo siamo qua tutti i giorni, tutte le settimane a evangelizzare i fratelli.
Sì.
I fratelli adesso devono evangelizzare a loro volta. Va bene? Amen. Quindi vi suggeriamo, assicuratevi di capire secondo Timoteo 2:2. Cosa dice di nuovo?
Secondo Timoteo 2:2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Quindi vi suggeriamo, fratellini e sorelline, non perdete assolutamente tempo a fare preghiere religiose con altre pecore grasse, organizzare riunioni che non producono niente, siamo contrari, ma incoraggiate le cosiddette pecore grasse che si diano da fare evangelizzare i perduti a loro volta e non a diventare laodiceani, perché sennò affondiamo. C'è Matteo 10:6?
Sì.
Matteo 10:6, Matteo 18:11 dovresti averli.
Matteo 10 verso 6.
Per favore, grazie.
Ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele.
Amen, è un comandamento, non le pecore grasse. Gli apostoli non cercavano gli altri apostoli per adorare il Signore nelle panche da scaldare. Va bene, quando fecero questo, un po' troppo, a Gerusalemme, arrivò la persecuzione. Atti capitolo 8, furono tutti dispersi e uccisi anche, perché si erano ammucchiati a Gerusalemme. Va bene? Matteo 18:11.
Matteo 18:11, poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto.
Siamo qui a salvare i perduti, non a ingrassare con gli ingrassati. Siamo qui a predicare il Vangelo a chi lo conosce. 50 anni su delle panche da scaldare a predicare la salvezza a gente che si è salvata 50 anni prima. Mm-hmm. Laodicea. Stiamo attenti a non cascare con la fossa. Cercate le pecorelle, riunitevi con le pecorelle nuove. Dimmi.
Anche perché quando ti riunisci con altri fratelli maturi, dici tu pecore grasse, e ognuno ha il suo stile di operare per Gesù e puoi anche litigare facilmente, come è successo con Paolo e Pietro. Entrambi hanno la loro chiamata,
Galati capitolo 2,
il loro stile, che sono entrambi da Dio e sono giusti, niente di sbagliato, ma quando si sono incontrati hanno litigato perché ognuno aveva una direzione opposta dall'altro per fare le cose per Dio, per evangelizzare. Quindi si sono riuniti una volta, due volte in tutto il Vangelo, ma poi ognuno per la sala sua a raggiungere pecorelle.
Fin quando obbedivano al comandamento di Gesù di andare in tutto il mondo a pregare il Vangelo, di insegnare loro di osservare la parola, di insegnare ad altri che possano insegnare ad altri, tutto è filato gonfie vele, c'era la benedizione di Dio, hanno raggiunto il mondo, hanno vinto il mondo, hanno fatto cadere l'impero romano.
Amen.
Ma quando hanno cominciato, com'è bella la vita, predicare il Vangelo l'un l'altro, facciamo a turno. Ecco fratello di quell'altra chiesa che è venuta oggi in missione. Qual è la missione? Predicare il sermone con quello che ascoltiamo qui tutte le settimane più o meno. E allora la chiesa è cominciata a morire. Amen.
Amen.
Lasciate perdere i fratelli maturi, ditegli che vadano a evangelizzare, almeno quelli della nostra chiesa, perché gli altri non abbiamo giurisdizione. Mm-hmm. Li amiamo, c'è tutto. Ma no, con la nostra chiesa sì, c'è suggerimento da parte del piccolo fratello Giuseppe che noi andiamo a evangelizzare per due, non andiamo a evangelizzare quelli che sono già evangelizzati, non andiamo da bere uno che c'ha acqua che gli avanza, andiamo da quello che acqua non ne ha. Un altro avvertimento vorrei dare per attenzione ai falsi fratelli, per esperienza sappiamo. Vuoi leggere Atti 20:30 per gentilezza?
Sì, Atti 20:30.
Sì.
E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli.
Attenzione, questo è un grande avvertimento di Paolo, Atti capitolo 20, alle chiese di Efeso. Sempre sorgono intrufolati come fratelli, virgolette, normali, di quelli che sono fratelli ma un po' sì e un po' no, lo sono solo in apparenza. Gente che si offre di aiutarvi magari anche finanziariamente a volte, e anche da questi dovrete guardarvi. Attenzione che i soldi li usa il Signore e li usa il diavolo. Il nemico sa che il denaro apre molte porte. Il nemico usa questo spesso come biglietto da visita per entrare, per corrompere. Ma una volta entrato nella comunità porterà divisione, liti, superbia e cercherà di guidare tutti a modo suo, magari usando anche e storpiando anche le scritture a sproposito. Ne abbiamo visti diversi di questi casi. Allora concentriamoci, fratelli. Tutti a evangelizzare perduti e mandate questa gente, mandatela ad evangelizzare se vuoi, per conto loro, se vogliono, se non vogliono, ciao ciao. Bene, questo nel nostro caso è avvenuto più di una volta nella nostra fratellanza ed è uno dei trucchi preferiti dal nemico, dobbiamo stare in guardia. Leggiamolo Galati 2:4.
Galati 2:4. A causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con intenzione di renderci schiavi.
Va bene. E questo è un avvertimento che Paolo ha dato. Che questo è uno dei grandi trucchi del diavolo. Ci sono profezie che adesso non studiamo adesso, però dove è mostrato che nel tempo della fine i falsi fratelli saranno uno degli strumenti preferiti del diavolo per tradire gli altri. Quindi, ripeto, non create grandi gruppi. E quanto grande deve essere un gruppo? Una casa, diciamo, o una cellula, non dovrebbe essere più grande di una famiglia. Qualcosa come, che so, 6-7 persone, più o meno. Noi attualmente, per esempio, siamo come quelli che sono discesi dall'arca. È popolato il mondo. Siamo in 8.
Sì.
Va bene. Gesù e i discepoli erano?
13. Sì.
E già 13 a volte già erano troppi. Leggiamolo Marco 11, 1 al 3.
Ok. Marco 11, 1 a 3.
Già 13, tempi della tribolazione di Cristo, già una chiesa un po' troppo grande andare in giro.
Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Risponderete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua. Quindi verso 1 dice: Gesù mandò due dei suoi discepoli.
Mandò due perché erano in 13 e quindi erano troppi, perché erano già tempi di persecuzione. Qui Marco 11 era già sul finale del suo ministero.
Sì, ma di solito dice che Gesù inviava i discepoli due a due nelle città davanti a lui per evangelizzare e poi lui seguiva.
Sì, sì. Sì, ma qui, ma qui in questo caso li mandò a prendere un puledro di asino, va bene? E perché hanno dato, non sono passati di lì, tutti l'hanno preso? Perché davano nell'occhio. Mm-hmm. E voi darete nell'occhio dall'Anticristo quando andrete in giro in 13,
sì,
in 15.
Sì, 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 sì.
Quindi il mio suggerimento è 6-7 persone. Quando diventate di più, dividetevi e fate una nuova cellula.
Due gruppi, tre gruppi
e così via. Quindi riempite il mondo, dice il Signore, tramite la moltiplicazione e divisione. Quindi quando arrivate a 6, 7, 8, dividersi. 8 persone già, fate 2, 2 di 4. Cioè, una chiesa, la miglior chiesa è una che puoi mettere tutti su un pulmino a viaggiare in caso di necessità. Cioè, 9 per esempio, secondo me è un po' il massimo. Cioè, ci sono pulmino a 9 sedili, metti tutto 9 lì. Non è pulmino un metro di misura. Ma il fatto di semplicemente l'anticristo, marchio della bestia, e non, quando vi riunite dovete sembrare una famiglia, fare un picnic, andate a un campeggio, andate
sì,
a
sì, sì, sì.
Capito? 6-7 è un numero buono, anche che troppo sale insieme, troppi capi, troppi leader, troppi galletti nel pollaio litigano. Capito? Il leader deve essere uno, non ci deve essere discussione. Qual è, chi è? Di solito il leader deve essere quello che ha fondato il luogo. Non il falso fratello che arriva con i diplomi teologici, che lui ha studiato il greco, e chi se ne frega se ha studiato il greco?
Sì.
Hai studiato Gesù? No, e allora non mi interessa il tuo greco. D'accordo?
E quindi, come dicevi, anche nel tempo della fine, quando ci sarà la grande tribolazione, persecuzioni, dovremo incontrarci di nascosto, di notte, solo...
Perché ci sarà l'anticristo che perseguita i cristiani.
In 6 o 7 persone sarà facile riunirti perché sembrate una famiglia normale.
Una famiglia normale.
Siete insieme perché siete famiglia.
Esatto.
Ma se già siete in 15, sembrate una riunione.
Una setta.
No, è chiaro, è una riunione. Non è solo
sembrate
una famiglia.
Una setta anche. Invece 6 o 7 può essere una famiglia. Una famiglia con un paio di amici.
Non date nell'occhio
così. Ma in 15
così.
È quella una riunione.
Sì, sì.
E capito? Già adesso il diavolo va attorno a... proibito riunirsi più di tot.
È vero.
Già hanno cominciato.
È vero, sì.
Capito? È tutto con mentalità germanica. Perfetto, tutto perfetto. Quindi è già cominciato. Questa situazione che c'è attualmente nel mondo è un addestramento, cosa fare quando viene marchio della bestia. Va bene?
Sì.
Guarda, Gesù stesso non poteva andare in giro troppo liberamente. Come tu dicevi, mandava avanti 2 discepoli. Non potevamo andare avanti, andare in 13 da tutte le parti. Quindi credo che 6-7 è il numero migliore. Quando arrivate ad 8, direi dividersi immediatamente 2 gruppi di 4. Quindi c'è sempre un leader. Sotto di lui c'è il prossimo spirituale. Quindi Paolo va da Timoteo e lo nomina. Va da Tito e lo nomina. Quindi così quando lui andava lasciava a Creta, ad Efeso, lasciava Tito, lasciava Timoteo, va bene? Quindi voi imponete le mani, li benedite, va bene? E così la nostra chiesa sarà divisa in tante piccole cellule, perché poi nel tempo della fine capiterà che emergenze, una cosa o l'altra, non si sa mai, bisognerà una cellula passa a casa di un'altra cellula e si aiutano. Ed arriveranno, le situazioni cambieranno. Il cambiamento di adesso, per questo anno, va bene, 2021, va bene, è che dobbiamo cominciare a dividersi in cellule. Okay. 3-4 persone già è un'ottima chiesa. Magari una moglie e marito, dei figli, okay. Poi ci sono le pecorelle che vengono, che state evangelizzando o che dovreste evangelizzare e con le quali vi incontrate tutti i giorni. Se è gente che vi fidate sul serio, e potete invitare a casa vostra. Se non siete ancora sicuri, prime settimane, i primi mesi, incontrare una caffetteria, così che quando uno si rivela un diavoletto, cambiate caffetteria. E questo è un consiglio che dovreste scrivere sul vostro taccuino.
O in un parco, o nella loro casa anche, no?
Noi facevamo sempre così, o in un parco, o a casa loro, o in un parco, o in una caffetteria. Dipende se siete in una zona nordica, fa freddo, caffetteria. Una bella... cioccolata calda, va bene, una bella brioche, me la fritta anche a me se volete, se sono nella zona.
E... non sarai nella zona.
e poi, se invece fa caldo, in un parco. Se vi fa piacere, se vi fa piacere, e se a loro fa piacere, a casa loro. A casa vostra no, perché prima la gente deve essere provata.
Sì.
Perché... adesso non ho tempo, ma posso raccontarvi storia di sbagli che anche noi abbiamo fatto. Dato fiducia, mi ricordo, eravamo in Europa in Europa ha dato fiducia a una pecora che poi si è rivelato dopo qualche mese, questo qui era un posseduto. Un posseduto, spirito brutto, uno che picchiava la moglie, eccetera. E a volte, sai, dobbiamo pregare per discernimento, che a volte noi stessi abbiamo, anni fa, abbiamo fallito. Adesso, grazie a Dio, un pochettino, qualche briciolo di esperienza in più l'abbiamo, allora ci andiamo piano. Quindi anche voi, fratelli, andateci piano a invitare gente a casa vostra. C'è scritto una sorella che ha incontrato quest'uomo che dice che Dio l'ha mandata ad evangelizzare, grande pecora, qui là, e l'ha invitata a casa sua. E dopo un po' questo qui voleva comandare lui a casa sua. L'ha minacciata di morte, eccetera. E sta povera sorella piangeva. Ci ha scritto e ha detto prega e chieda... preghiamo anche noi insieme a te e nel caso abbi la fede di liberarti di quest'uomo, abbi la fede o nel caso trasloca, non aspettare che questo qui venga a ucciderti. Ha detto proprio che voleva ucciderlo questo qua. Quindi attenzione che ci sono falsi fratelli.
Amen.
E noi anche qui in Sud America ne è arrivato qualcuno, va bene, proprio, e ci è voluto mesi per scoprirlo. Falsi fratelli che ci mettevano tutti contro, andavano in giro a dire che noi siamo del diavolo e che noi qui, con lo scopo preciso di distruggere Radio Blast, scopo preciso. Va bene? E gloria a Dio che erano i tempi che ci si incontrava con tutti, destra, sinistra. E grazie al Signore che ci ha dato il Signore la saggezza di non portarli a casa. Salvezza, Angela. Se no dovevamo,
sì.
dovevamo traslocare sul serio.
Sì.
In quei tempi invece abbiamo tirato ancora un po' tranquillamente. Bene, questi sono i suggerimenti e diciamo già adesso ho detto che stanno proibendo gli assembramenti, quindi imparate ad operare in pochi e essere agili, ne sarete contenti e sarete molto di più protetti, fratelli, e quindi ve lo dico assolutamente, i gruppi piccoli potranno spostarsi come le gazzelle, quelli che sono grandi e grossi, anche ci sono sempre, spesso ci sono in un gruppetto un po' abbondante c'è sempre il mormoratore, il mezzo cuore, eccetera eccetera, quello che c'ha la moglie o il marito che trascina i piedi, eccetera eccetera. Invece quando siete pochi, cioè dovete mirare per la qualità. Sto parlando della vostra cellula, quelli che considerate parti, membri della vostra cellula. La nostra chiesa è divisa in tante cellule, case se preferite, chiesette nelle case, insomma. Ma la chiesa è una, la chiesa dello spirito. E tutte le case sono delle cellule, così che formano la chiesa dello spirito. E la chiesa dello spirito a sua volta è una cellula del corpo di Cristo.
Amen.
E ci sono quelli che sono pentecostali, testimoni di Geova. Geova che credono in Gesù ovviamente, e ci sono cattolici, Dio ama tutti, va bene, è così,
amen,
che funziona,
sì.
Quindi Gesù ama tutti i credenti, amen, che credono sul serio,
amen, grazie,
va bene?
Gesù,
quindi sì. Gloria a Dio. Angelina, c'è qualche domanda da fare, qualcosa che non ho chiarito?
No, credo che questo suggerimento è molto importante per il futuro della Chiesa, per evitare grandi problemi, cioè riunirsi in piccoli numeri, non tante persone. Molto importante.
Molto importante. Sì. E questa è la visione che ci abbiamo dato per 2021.
Amen. Amen. Sì.
2021, e credo che veramente sarà fino al rapimento questa visione. Non è solo per quest'anno.
Okay.
Che comincerà, a breve comincerà. Adesso siamo al 27, fra pochi giorni ci siamo, 4 giorni.
Sì.
E quindi questa è la direzione che stiamo camminando. Quindi, fratelli, che siete diciamo che siete arrivati a 8, vi consiglio di cominciare a pensare di dividervi. Adesso dice non ci serve, però già adesso, però, diciamo 8, 10, 12 anni, adesso sono già proibiti gli assembramenti. Invece 4 persone, 5, più facile. Va bene? Amen. C'è altro, Angela?
No, su questo no.
Allora, Dio vi benedica, Signore Gesù, preghiamo, Angela. Signore Gesù, grazie, prego, Signore, che questa visione sia implementata per, come, Signore, per la protezione dei fratelli, per la loro fellowship, comunione, per loro incontrarsi, condividere la parola, ascoltare insieme il messaggio che diamo a Radio Blast.
Amen.
Signore Gesù, proteggili, Signore, provvedi, Signore,
grazie,
fratelli, che gli serve un pulmino.
Grazie,
se non è, non costa carissimo, Signore. Magari vendendo la macchina, cioè facendo una permuta, Signore Gesù, possono permutare, procurarsi un pulmino, qualcosa di buona marca che non si rompa, Signore. Aiutare, Signore, dagli saggezza a questi fratelli. E verrà i tempi, Signore, che dovremo andare a vivere in campeggio. Campeggio, tra virgolette, che può essere nei boschi, può essere ovunque. Signore Gesù, alleluia, gloria a Dio, grazie, Signore. Voglio sottolineare, fratelli, questo. Un pulmino è molto importante, no? Perché ai tempi di Abramo si usavano cammelli, si usavano cavalli. Oggi si usano veicoli. Pregate per procurarvi un pulmino, fratelli, che vi assicuro vi tornerà utile. Evitate queste macchine lussuose che hanno dentro il piccolo portabagagli di dietro, che ci sta una valigia o due. No, prendete un pulmino che... ho messo una foto sulla pagina, c'era? C'è ancora quella dei pulmini?
No, non c'è. La posso rimettere?
La puoi rimettere?
Sì, sì, sì.
Ci sono dei villeggianti che nel pulmino attaccano anche le amache.
Sì.
E poi la sera, poi la mattina le tolgono.
Improvvisamente.
Insomma, potete sviluppare la immaginazione. Io vi suggerisco un pulmino di prenderci circa 5 metri e mezzo. Uno di circa 5 metri e mezzo. Va bene.
E che è facile parcheggiare qua.
È facile parcheggiare dappertutto ed è grande abbastanza per far tutto. Va bene. E quindi se vi servono suggerimenti scriveteci, che noi abbiamo un poco di esperienza su quello che...
Va sì. Bene.
Quando mettiamo le mani su un pulmino, in una maniera o l'altra lo camperizziamo. Va bene.
Yeah.
Ricordo in Italia avevamo questo pulmino, così era un Ducato, e purtroppo i nostri soldi arrivavano lì. Sto Ducato e ci dormivamo in sette.
Mm-hmm.
Avevamo delle assi, mettiamo delle piccole assi sui sedili per gli comodi, materassino sopra, e ci mettevamo circa mezz'oretta a prepararlo la sera. Andavamo a parcheggiare in un posto, tiravamo fuori tutte le assi, contro assi, facevamo tutte le... tramutavamo il pulmino in una camera da letto, diventava chi dormiva qui, chi dormiva là, eccetera. Poi quando tutto era pronto, saltavamo in macchina e ci spostavamo, perché a questo punto dalle finestre la gente guardava lo spettacolo, qua capitava a volte. Andavamo con massima tranquillità a parcheggiare nel posto magari dove c'era una buona sicurezza, dove non isolati, aspettare i ladri. In centro dove magari c'era le pattuglie che passavano, però non sembrava un camper, le tendine chiuse. Sembrava un pulmino parcheggiato, eravamo in sette a dormire.
Ma quel pulmino, we wiped it out, il Ducato. We wiped it out, we couldn't even sell it at the end, it was finished.
Che abbiamo fatto con quel pulmino?
We wiped it out, it was old.
Ma l'abbiamo buttato via?
We gave it to a junkyard.
No, we gave
è vero.
A gift to
in the junkyard, yeah, as a gift.
Mi mamma del capo in South Italy.
Yeah, it was Roberto.
Roberto, we gave it as a gift.
Abbiamo regalato, Anna. Abbiamo regalato una coppia di pecorelle che stavamo evangelizzando.
Yeah.
Sta dicendo Angela che l'abbiamo conciato male quel pulmino. Era...
It was old.
Ma anche il motore era spompato.
Oh, we finished.
C'era un meccanico che ce lo riparava anche gratis. Ci comprava anche pezzi di ricambio.
Mm-hmm.
Poi è arrivato il giorno che questo meccanico ha detto vi suggerisco di venderlo. Questo, però non è che era in grande condizione di essere venduto. Però voglio dire, questa è la visione. Voi
yes.
potete procurarvene un pochettino più in gamba, capito? Volkswagen o qualcosa. Bene, gloria a Dio. Angela,
sì,
ti
pausa.
Do il microfono.
Facciamo una pausa, mettiamo il canto di Marcello Marocchi e dopo ascoltiamo una testimonianza di guarigione da parte di Deborah.
Sì, sì, d'accordo. E fratelli, mandateci dei commenti su questo messaggio delle cellule, dei piccoli gruppi che potete viaggiare tranquillamente senza essere una carovana. Che andare in giro in tempo di tribolazione con un elefante non è altrettanto facile come una gazzella. Va bene? Dio vi benedica. Amen.
Amen. Marcello Marocchi, andiamo a costruire la città.
Scriveteci.
andiamo a costruire la città dove avanza il deserto. Un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame, chi ha sete accoglieremo in fraternità. Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. L'amore metteremo per cemento, l'amore che ci lega sarà tanto, insieme reggeremo ad ogni vento in solidarietà. Faremo nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e per chi parte, lo spirito che in tutti soffia forte.